www.radiogio.it e la storia continua. Tutti a caccia della ringa. Si sfila, si balla, si fa baccano. Per 3 giorni il borgo di Bagolino, nell'Alta Varsabia, si lascia andare alla frenesia carnascelesca che culmina con la fannosa e infruttuosa ricerca di un pesce affumicato. Bagolino, in Alta Varsabia, Brescia, è un incantevole borgo arroccato sulle pendici del Monte Blumone, nel Parco Naturale Regionale dell'Adamello. La nascita di questo arcaico evento collettivo, segnalato nei verbali del comune sin dal 1520, è strettamente collegata alla ritualità sociale locale, tormentata da una natura aspra e arcigna, la cui fantasia e la povertà dei montanari ha collocato streghe malefiche, geni propiziatori, ombre e presenze soprannaturali. Le vicende storiche della borgata, molto probabilmente sviluppatasi da un antico pago di origine preromana, narrano infatti di una terra improduttiva, contesa nel Medioevo tra la Repubblica di Venezia e il Principato Vescovile di Trento, per via della sua strategica posizione sul confine con l'Austria, fino al 1919, e la presenza di 3 passi di Maniva, Croce Domini e Berga. Pur di mantenere la propria autonomia, i Bagossi, come sono chiamati gli abitanti di Bagolino, si legarono politicamente a Brescia, assecondandone le simpatie guelfe, che altro non erano se non precauzioni nei confronti dei signori di Lodrone, vassalli dell'impero e deposti della zona, restando però ecclesiasticamente dipendenti dalla pieve di Condino, dalla diocesi di Trento. Tra borghesi e plebei. Nel carnevale bagosso, la netta spaccatura tra la componente plebea o nulla tenente della popolazione e quella egemone o borghese ha dato vita a 2 figure opposte, quelli dei masker, ai quali compete lo spirito dissacratorio ed esuberante della disordinata e irregolare improvvisazione, e quella dei balari, che esprimono le loro capacità economiche, organizzative e culturali attraverso la precisione delle danze e delle musiche. Nei primi c'è tutta la cultura contadina delle valli e della pianura, che sembra rievocare con ironia i riti della fecondità. Nel secondo si ritrovano invece le tracce di quelle influenze politico-amministrative della Repubblica Veneta e della irrisione nei riguardi delle piccole corti tenute dai signorotti al posto. La grande festa inizia ufficialmente all'alba del lunedì, con una singolare messa celebrata alle 6, alla quale partecipano tutti i ballerini, il cui abito deve essere il più bello possibile. Giacca nera con grandi spalline, bianche e frange, camicia bianca, calzoni neri al ginocchio, calze bianche lavorate a mano, guanti di filo bianchi e un ampio scialle dai colori vivaci e dalle lunghe frange costituiscono il canovaccio comune del costume, i cui parenti stretti, estranei all'ambiente bresciano, vanno ricercati nei travestimenti dei carnevali ladini nelle vallate trentine. Elemento principale dell'abbigliamento è il rosso cappello di feltro che, connotato da un fiocco tenuto ripiegato più volte e nastri variopinti, è impreziosito con monili d'oro appartenuti alla famiglia o avuti in prestito per l'occasione mediante altri canali di cortesia, rappresenta per questi orgogliosi cavalieri d'altri tempi il pegno della dama. La festa rumorosa e terminata la funzione, seguendo un percorso prestabilito, i ballerini si esibiscono in una quindicina di danze, eseguite solo in funzione del carnevale, l'ultimo lunedì e l'ultimo martedì prima delle ceneri, ringraziando in tal modo fidanzate e amiche per i gioielli concessi. Il fervore carnevalesco aumenta nel pomeriggio, quando l'oscillante e strascicato avanzare dei masquer fra i viottoli, i cortiletti e le rampe sterrate del paese provoca un rumore assordante, generato dallo sfregamento delle bullette che sporgono dai caratteristici zoccoli calzati, gli sgalber, sulle lastre di pietra del selciato. E questa è una variante molto, molto insolita della funzione di produzione di rumore, che in parecchi carnevali alpini viene solitamente affidata a campanacci e sonagli. Il carnevale è sparito. Al crocchio dei masquer, che popola spiritosamente il centro storico, si affiancano anche altre maschere burlesche e caricaturali. Alcune simili a elfi, a folletti, riemersi nelle pagine ingiallite degli antichi bestiari, e si aggirano furtivamente, stuzzicando la gente con dispetti giocosi. Altre interpretano curiosi personaggi che conducono a spasso un animale, la gallina o il topo, oppure portano setacci, arcolai, zappe e persino scale, con le quali azzardano motteggi fino al primo piano delle case prospicienti la via. Altre ancora mimano mestieri e in passato usuali nell'ambiente domestico. La maschera più singolare e misteriosa resta però quella che porta in spalla una gerla con un manichino travestito rivolto all'indietro, sorta di genio tutelare del re carnevale, ripreso nel duplice intento di seguire l'intreccio dei festeggiamenti in pieno svolgimento e di volgere l'occhio premonitore alla vicina Quaresima. E il clou dell'evento si aggiunge martedì sera, quando tutti i balari si radunano nella piazza principale per danzare la riosa e la ronda dei masquer al lume della lucerna dà inizio alla ricerca del carnevale. Una caccia infruttuosa, programmata e quasi anticipata dal renk, la ringa affumicata, ostentata dalle maschere come simbolo del digiuno, venuto a seppellire ogni velleità carnevalesca. Intanto, nelle trattorie del paese, le braci sono pronte per rosolare le aringhe, che insieme al bagos, il formaggio prodotto nei alpeggi e nel fondo valle di Bagolino, a partire dal successivo mercoledì, costituiranno la più esplicita connotazione del magro quaresimale. www.redigio.it e la storia continua.